Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Abbiamo terminato la scorsa trasmissione parlando di un capolavoro schumanniano, la Kreisleriana opera 16. Apriamo anche la trasmissione di questa volta con un capolavoro schumanniano, e cioè la Fantasia in do maggiore opera 17, dedicata a Franz Liszt, titolo che, senza fare riferimento ad uno schema, quello della sonata, evita ogni giudizio di ordine formale e dischiude un nuovo modo di concepire le composizioni di un certo respiro. In realtà il primo tempo allegro è in forma di sonata, ma esce dallo schema introducendo un intermezzo in tono di leggenda che prende il posto dello sviluppo. Il secondo movimento è costituito da una sorta di marcia dall'andamento maestoso, mentre il finale è un adagio, una successione di tempi dunque del tutto insolita. Ma al di là di ogni considerazione formale e strutturale, l'afflato che prevade questa composizione, che sembra scritta di getto con quell'inizio travolgente dal concitato accompagnamento in quartine di semicrome della mano sinistra e dal tema quasi gridato della destra, è prettamente romantico. I tre movimenti si susseguono senza soluzione di continuità a formare un blocco unico, e all'interno di essi continui sono i mutamenti di tempo. Lo spegnersi della fantasia in un adagio discorsivo e piano sembra lo spegnimento dell'ardore iniziale. La Fantasia fu scritta nel 1836 per raccogliere fondi in favore di un monumento a Beethoven da costruirsi a Bonn, missione della quale si era incaricato Liszt. Schumann aveva chiamato i tre movimenti Rovine, Arco di Trionfo, La caduta delle stelle. Quando il progetto si arenò, egli cancellò quei titoli sostituendoli con quattro versi di Friedrich von Schlegel, che vi dico in traduzione italiana. Attraverso tutte le note che vibrano nel sogno confuso della terra, una sola nota sussurrata risuona per orecchie intente ad ascoltarla. Inoltre aggiunse indicazioni in tedesco per l'esecutore, che anche qui vi ripropongo in traduzione italiana, sempre fantasticamente e appassionatamente. Moderato, sempre energico, adagio sostenuto e sempre piano. Il giudizio di un musicologo come Acheson. Nella Fantasia, opera 17, Schumann trovò un mezzo più adatto al suo temperamento che non la sonata. Nessuna parola può descrivere la fantasia, nessun giudizio può mettere in sufficiente evidenza il suo genio. Basti dire che è il più grande lavoro di Schumann, di grande estensione, per pianoforte. Ne ascoltiamo i primi 5 minuti.
Thank you.
La maggior parte delle composizioni di Schumann hanno titoli che rimandano a suggestioni letterarie o esistenziali. Ma Arabesque opera 18 o i Blumenstücke, pezzi fioriti opera 19, nascono dal puro piacere di creare fantasmagorie timbriche sulla tastiera del pianoforte. Arabesque inizia light und zart, leggero e tenero, proponendo un tema continuamente modulante affidato alle dita esterne della mano destra che con le restanti completa il disegno di accompagnamento della sinistra, un tipo di scrittura già adottato da Schubert e Mendelssohn ed assai frequente in Schumann. Questa prima idea torna tre volte, inframmezzata da due episodi un poco più lenti, in modo minore. Il primo in mi minore, reso cupo dal procedere prevalentemente all'unisono delle linee superiori delle due mani, il secondo in la minore, assai breve, in pratica una variazione dell'idea d'esordio. È l'unico momento in cui si arriva al forte e fortissimo in un pezzo che ha nella delicatezza la sua caratteristica principale. Ascoltiamo dunque Arabesque. naturalmente è simile alle Davidsbündler Tänze, le danze dei compagni di Davide, opera 6, che non abbiamo ascoltato per brevità, e a Kreisleriana, opera 16, è Humoresque, opera 20. Anch'essa è una successione di apparenti improvvisazioni che paiono solo capricciosamente accostarsi l'una all'altra, ma che in realtà sono legate da un'intima e logica unità. Di quest'opera ebbe stranamente a dire Schumann che essa non sarebbe stata capita dai francesi. La spiegazione è forse in un passo di una lettera a Simone de Sire. Deploro che la lingua francese non comporti l'equivalente per la traduzione delle parole così essenziali alla comprensione della sensibilità tedesca, quali Humor o Gemütlichkeit, felice mélange di emozioni e di spirito. In realtà non umoristica nel senso di amena è questa composizione, piena di lacrime che di sorrisi, e di cui egli scrive a Clara: tutta la settimana ho suonato il pianoforte ed ho composto riso e pianto insieme. Troverai l'impronta di tutto ciò nella mia grande Humoresque. Sentiamo nell'inizio. Thank you.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Le otto novellette Opera 21 parrebbero anch'esse volersi riaccostare, fin dal titolo, ad un modulo narrativo letterario, ma si tratta di un equivoco. Esse devono il loro titolo al nome della cantante Clara Novello, che fu ammirata da Schumann in un concerto alla Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Mendelssohn. Infatti, ecco una lettera di Robert a Clara. In queste tre ultime settimane ho composto una gran quantità di musica, delle cose gioiose, delle storie di Egmont, delle scene di famiglia con genitori, delle nozze, in una parola delle cose piacevoli. Le ho chiamate tutte novellette, perché il tuo nome è Clara come quello della novella. E Wicketten sfortunatamente non avrebbe suonato altrettanto bene. Il riferimento qui è al cognome della sua Clara, che si chiamava Vic, e Wicketten è appunto il corrispettivo di Novelletten. Le novellette furono scritte nel 1838. Sentiamo adesso la prima delle otto, in fa maggiore. Thank you. parla ancora delle novellette e un altro appunto della lettera di cui abbiamo già parlato a Clara. Sei tu, mia fidanzata, che figuri nelle novellette, in tutte le situazioni e circostanze possibili, con tutto quanto di irresistibile c'è in te. O stammi bene attenta. Io affermo che solo potrebbe scrivere le novellette colui che conosce degli occhi come i tuoi, che ha toccato delle labbra come le tue. In una parola, si potrà far meglio, si farà difficilmente l'uguale. Ultimo evidente riferimento alle sue vicende con Clara sono i due versi di Shakespeare che comparivano come epigrafe all'intermezzo in si minore della terza novelletta, anticipatamente pubblicato nella Neue Zeitschrift für Musik nel 1838. When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain, quando ci incontreremo noi tre di nuovo, nella tempesta o sotto la pioggia? Dunque, alla base di quest'opera sta uno stato d'animo di intensa emotività amorosa, che nessuno meglio dello stesso autore può riferirci. Mentre componevo la musica, affluiva in me. Cantavo costantemente, mentre suonavo e tutto è stato facile. Mi sembra adesso di poter giocare con le forme. Io ho da più di qualche mese la sensazione di essere in possesso del segreto. Esso emana un suono strano. Dormono ancora molte cose in me. Ci sembra dunque opportuno sottolineare come a Schumann paresse nelle novellette di aver raggiunto il suo ideale formale. Ascoltiamo dunque anche l'ottava, l'ultima della raccolta opera 21. Thank you.
la musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
La composizione del Carnevale di Vienna, Quadri Fantastici, opera 26, iniziò negli ultimi giorni del soggiorno viennese di Schumann e fu conclusa nel 1840. A Vienna rimase 6 mesi fino all'aprile 1839. Tra l'altro vi incontrò il fratello di Schubert, Ferdinand, che gli svelò i tesori che Franz aveva lasciato allo stato di manoscritto ed inediti. Il Carnevale di Vienna gode di differenti valutazioni. A taluni appare un'opera minore, altri la ritengono invece ingiustamente trascurata in favore del più celebre Carnaval, opera 9. In realtà l'ispirazione schumanniana per il pianoforte in questo periodo incomincia ad affievolirsi a favore della voce umana e della musica da camera. Quest'opera si articola in 5 sezioni. Dapprima un allegro in forma di rondò, in cui è dipinto un ambiente festoso e rumoroso. Ad un certo punto vi echeggia il motivo della Marsigliese, canto allora proibito nella capitale austriaca dalla censura imperiale. Seguono una romanza di carattere triste, uno scherzino capriccioso, un intermezzo pieno di passione schumanniana e quindi il finale, dove ritorna l'atmosfera svagata dell'inizio. Si è detto dell'abbandono del pianoforte in favore della lideristica che avviene nel periodo centrale dell'attività schumanniana. Il ritorno allo strumento, a parte la produzione per la gioventù, è rappresentato dalle Waldszenen, scene del bosco, opera 82, comprendenti brani composti tra il 1848 e il 1849. Non vi compaiono più pensieri d'amore o esaltanti contrasti fra Florestano ed Eusebio, ma esse rappresentano un romantico omaggio all'amore di Schumann per la natura, per un paesaggio incantato, per dei fiori solitari, titoli questi di due brani di questo album. La caratteristica principalmente nuova è però una profonda, angosciosa desolazione che traspare dei pezzi più noti della raccolta, La valle maledetta e L'uccello profeta. Nel primo è posta come epigrafe una poesia di Hebel: i fiori, per quanto alti essi si elevano, sono qui pallidi come la morte. Uno di essi è colorato di rosso scuro. Tuttavia non è dal sole che prende questo riflesso, perché non ne riceve i raggi. È nella terra che l'ha trovato, e dal sangue di un trapassato. C'è dunque un nuovo senso del dolore, una nuova idea della morte, un nuovo sentimento che niente ha più che fare con il triste presentimento o con il quasi troppo serio delle scene infantili. Un nuovo senso del mistero di cui Vogel als Prophet, l'uccello profeta, non è che il culmine. Non è difficile considerare di quali nuovi fantasmi sia popolata la mente dell'autore, adesso che scivola inesorabilmente verso la follia. Sentiamo comunque l'aura magica dell'uccello profeta, che volteggia in rapidi arpeggi ascendenti e discendenti, e che nella parte centrale sembra sciogliere la sua profezia. È arrivato il momento adesso di parlare delle sonate di Schumann. Grande era il suo culto per Beethoven e proprio nelle ultime sonate del maestro di Bonn egli vide la via dell'evoluzione di questa forma. Schumann non voleva attenersi ai meri schemi della tradizione. Compose le sue tre sonate tra il 1833 e il 1838, tra i 23 e i 28 anni. Seguiremo il numero d'opera delle sonate e cominciamo dunque dalla sonata per pianoforte numero 1 in fa diesis minore, opera 11. È dedicata a Clara, che pare avesse tra le mani il manoscritto già nel 1835. L'opera stentava a trovare un editore dato il suo conformismo. Né Schumann la poteva imporre in pubbliche esecuzioni, non essendo egli un concertista. Poi la sonata ebbe una prima edizione nel 1837, firmata da Florestano ed Eusebio, e in una ristampa del 1840 comparve come grande sonata, questa volta firmata Robert Schumann. Si apre con un'estesa introduzione un poco adagio, caratterizzata da un tema incisivo che passa dalla destra alla sinistra, sostenuto da arpeggi in terzine. Questa introduzione si conclude poco a poco accelerando e si ferma su una nota molto lunga. Poi attacca all'allegro vivace che propone un tema scattante, una formula ritmica che ricorda il fandango, che si ripete a lungo ossessivamente e diventa convulsa. In secondo tema, in lunghi tratti per crome, è invece dolcemente cantabile. Il secondo movimento è un'aria e infatti era stato dapprima redatto come canzone per la cognata Anna. Il suo carattere è tranquillo ma espressivo. Segue uno scherzo allegrissimo che nella parte centrale non ha il tradizionale trio ma un intermezzo molto più lento. Il finale, allegro un poco maestoso, e di fatto un rondò che alterna un tema iniziale di carattere guedresco ad altri episodi assai diversificati. Ascoltiamo dunque l'introduzione e parte del primo tempo. Thank you. continueremo il discorso su Schumann nella prossima trasmissione.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.